professor Ermin Segatti, un professore di storia del cristianesimo della facoltà di teologia all'Università Interregionale di Torino, vuole porre delle questioni al professor Panica. Prego, prego, professor Segatti.
Beh, intanto io ringrazio per l'opportunità di essere qui e conoscerla personalmente, perché finora l'ho conosciuto per interposta carta. Anzi, do un piccolo particolare che mi è molto caro poter dire. Proprio quest'anno abbiamo cominciato sulla nostra rivista Archivio Teologico Torinese ad aprire una rubrica specifica proprio sulle teologie e le esperienze religiose extraeuropee, sistematicamente ospitando pensatori. La invito a scrivere? No.
Ignorante.
Questa si chiama franchezza. Allora le faccio una domanda radicale, una domanda che mi interessa veramente, mi sta molto a cuore, perché so che è una domanda centrale nelle sue ricerche. Come definirebbe lei la fede?
Come?
Come definirebbe lei la fede? Come definirebbe lei la fede?
Allora, scusi, sì, sì. Una domanda semplice.
Visto che non può scrivere.
Sì, sì. Beh, datemi poi l'occasione che passi io, non essere a esaminare, ma io lo prendo come, io che mi ho dedicato tutta la vita un po' a fare un po' il professore o così, esaminare gli altri, adesso sono esaminato. Comunque, in questo libro che lei ha citato, Mite, fede, ermeneutica, ho tutto un capitolo, cerco di definire la fede, che l'ho detto già implicitamente quando ho criticato questa divisione di potere puramente politica tra credenti e non credenti. Ogni uomo ha fede. La fede è l'apertura a. La fede non ha oggetto, sembra una frase accademica. Si deve distinguere tra fede e credenza. Ogni uomo ha fede. Quando io voglio trovare, perché siamo anche esseri animali razionali, una spiegazione, una formulazione, un'articolazione più o meno comprensibile a questo anelito, a questa apertura, a questo mistero, a questa non conoscenza, a questa ignoranza, a questa agnana, agnosia, eccetera, eccetera, devo utilizzare un linguaggio. Il linguaggio è la cultura che me lo dà. E allora nasce la credenza, e le religioni generalmente sono sistemi di credenze più o meno cristallizzate, fossilizzate, vitalizzate, eccetera, eccetera. Sono sistemi di credenze. In tedesco è più difficile dire perché non c'è la differenza di parola tra Glauben, un Glaubenssatz, devono dire, e fede, che è un costitutivo umano, e credenza, che è la forma come io, essere piccolo, contingente, di questo secolo, di questo paese, eccetera, eccetera, secondo l'ambiente dove ho vissuto, interpreto questo mistero, per dire una parola. E perciò gli uomini di fede vera si capiscono subito. Con le credenze, senti, dentro della tradizione cristiana, tra un scotista e un tomista, o uno che sta con Hegel, l'altro che sta con Barth, c'è discussioni enormi. Ma queste sono discussioni intellettuali, non sono discussioni religiose. E quando uno ha... uscirà un libro mio, faccio propaganda, mi spiace... sul misticismo, sulla mistica come dimensione umana, e abbiamo dimenticato questa dimensione umana che è la mistica, che è il segreto anche della felicità, di sapere che tutte le cose vanno al di là, che tutte le parole hanno un valore simbolico e non soltanto concettuale, eccetera eccetera. Quindi la fede è una dimensione costitutiva dell'uomo. Sarebbe la mia definizione e spiegazione molto breve di cosa sia la fede, distinguendola dalla credenza. E penso che se si accetta questo, molti problemi vengono almeno chiarificati. O non è d'accordo?
Perbacco, senta. Anzi, volevo dire, nel libro che lei ha citato, una delle pagine più belle, che una di quelle che mi sono piaciute di più, è quando lei interpreta e spiega, nel contesto di tutta la sua riflessione e della sua meditazione, spiega la prima beatitudine: beati i poveri in spirito. Io vorrei che lo dicesse qui.
Io ti benedico, Padre, perché hai nascosti queste cose ai professoroni, a saggi, a politiche, a ricaccioli, e l'hai rivelato agli analfabeti, ai poveri, alle vedove, a quello che soffrono, a quello che vivono la vita ogni momento. Io ricordo, perché è Oriente Occidente, no? L'anno 50, tanto, non so, inizio degli anni 50, sul Gange, Benares. Io arrivavo, anche sfido del mio tempo, educato in Occidente, con tutto questo complesso di superiorità, con questo senso di voler aiutare tutti gli altri, una donnetta, e questo se lo spiego, non so, mi perdonerete che io divento un po', perché ricordando un fatto che ha fatto un profondo impatto nella tua vita, beh, io pieno di, allora non era Caruna, forse era Compassione Cristiana, una ragazzina di forse un anno e mezzo, meno, e un bebè al suo petto, la donna morendo, poteva avere 30 anni, 40, 50 o 60, si vedeva subito e lei lo sapeva. Come il mio hindi non era troppo buono, diciamolo così, o la mia timidezza ancora peggio, mi approssimai con quello che nel sud dell'India si chiama the meeting of the eye, l'incontro degli occhi, simpatia, amore, non dice niente, ma il mio cuore era pieno di compassione, desiderio di aiutare quella bambinetta di nemmeno un anno, un po' di più, e quel bambino tutti magri. Non so cosa dire, grazie a Dio non ho detto niente, ci siamo capiti perfettamente. Io volevo aiutare, fare la grande tentazione di fare il bene. Sì. E allora mi sono avvicinato, io ho quattro parole qui e là. Tutti i miei discorsi mi sono caduti. Che potevo offrire io a quella donna? Sì, che il suo bambino, prenderemo il bambino, lo metteremo in un asilo e là starà una vita cane. Lei sapeva che moriva. La gioia di questa donna di essere invitata al banquetto della vita per quattro giorni, per la gioia di una maternità e di un marito che poi l'ha lasciata, eccetera, eccetera, era così straordinaria. Era grata al dono puro della vita. Era una gioia. Io consolarla perché non aveva affari. Senti, questa superficialità mi è caduta. Questo non vuol dire che non possiamo aiutare, che noi non sfruttiamo gli altri, che non si può, che non sia nessuna una giustizia, eccetera, eccetera. Ma c'è un senso di proporzioni. La lezione di questa donna, di morendo, possibilmente una tubercolosi galopante, e si sa quando uno vede che la morte la tocca. Non potevo offrirle nient'altro che in termini cristiani la vita eterna, che in termini indù moksha, e dire prolungheremo la tua agonia e la, alcuni mesi di, o anni di più, e i tuoi bambini alcuni anni di più. Non siamo superficiali, e questo incontro si insegna a vivere in profondità ogni istante, ogni momento. Io con la mia deformazione filosofica o teologica ho inventato anche una parolaccia che è tempiternità, che non è adesso il tempo e dopo, che è una contraddizione filosofica, l'eternità. L'eternità non viene dopo, evidentemente, allora ya non è più eternità. Tempiternità è scoprire in ogni momento temporale della nostra vita questo nocciolo eterno, se volete, l'altra faccia della medaglia. Per che cosa questo è vero? Qui, che noi abbiamo dentro tutto molto di più che generalmente Occidente, Oriente, una cosa che si trova, che manca, è la gioia, è la felicità dentro di un mondo più o meno non giusto, eccetera, eccetera. E questo si impara, e si può imparare, non si può insegnare. Io ho imparato con questo esempio che ho detto, ho imparato io, non ho insegnato niente a questa buona donna, ma mi ha insegnato molto, ne sono grato, e poi ci siamo salutati così, e questo era tutto.